Radio Dimensione.
Molto.
Chiaramente in musica.
Ed eccoci qui, pronti a tornare a prendere le redini di Canale 666, questa volta però con un nuovo ospite abbandonato, Roberto Recchioni. Troviamo con davvero molto piacere Gigi Simeoni. Buon pomeriggio, Gigi.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, posso permettermi di chiamarti Gigi?
Sì,
perché
sì,
no, il tuo nome è Luigi, nomi. Quindi noi siamo assolutamente formali sotto questo punto di vista.
quello per l'anagrafe, io sono Gigi, come fumettista sono Gigi, sempre stato Gigi.
Ecco, e come fumettista ci interessi un gran tanto. Sei arrivato anche tu sulle pagine di Dylan Dog e lo fai con questa storia importante, davvero importante, questo albo 339, ricordiamolo, in uscita il 28 di novembre, Anarchia nel Regno Unito. Tu sei colui che ha un po' deciso di levare il tesserino a Dylan, o meglio, che gli ha dato una storia.
Sì, dunque, innanzitutto la malefatta è stata concertata insieme con Roberto.
E certo, le fa sempre lui le cose cattive.
Esatto, il mio demone ispiratore era per forza lui, anche perché io, essendo una new entry, dovevo essere un po' introdotto nelle nuove regole di questo nuovo corso di Dylan Dog, per cui in tempo record sono stato tirato dentro nel progetto e addestrato appositamente per entrare in battaglia e scrivere queste nuove avventure. E appunto Roberto mi ha istruito adeguatamente e insieme abbiamo pensato come introdurre questo nuovo personaggio che sostituirà Block, lo sostituirà da molti punti di vista, quindi non soltanto come ruolo gerarchico all'interno di Scotland Yard, ma anche proprio come figura di riferimento, questa volta in strenua opposizione rispetto a quello che era prima Block nei confronti di Dylan, quindi non più una sorta di padre adottivo o di fratello maggiore, ma una persona che decisamente avrà il compito di mettere il bastone fra le ruote al nostro amico Dylan Dog.
Lo contrasterà sicuramente, ne parlavamo anche con Roberto del fatto che se Dylan prima o poi prenderà vita gli andrà a tirare le orecchie a Roberto Recchioni, che non è che gli stia facendo proprio tanti e tanti favori, però no. Immagino non sia facile arrivare così su un fumetto come Dylan Dog, che ha quasi ormai 30 anni di storia, e essere colui che deve sceneggiare la levata del tesserino, insomma essere un po' anche colpevole di questo. Tu come ti sei approcciato al personaggio in primis e alla storia poi?
Ma nel modo più semplice, perché poi io, diciamo, nei miei 25 anni di carriera, sono, nonostante sia una new entry in Dylan Dog, sono 25 anni che faccio questo lavoro, ho imparato che il modo migliore per approcciarsi a un personaggio è viverlo come se fosse con la freschezza del primo incontro, sostanzialmente, quindi riuscire a trasmettere questa freschezza poi nel modo di raccontare le storie. Io ho tenuto, naturalmente ho studiato, ho fatto i compiti a casa sempre, costantemente in questi anni, quindi ho tenuto presente i capisaldi del personaggio, però ho voluto, come era anche nelle direttive principali che c'erano state date da Sclavi e da Roberto, ho voluto affrontare il personaggio in modo molto fresco, molto personale, quindi diciamo è stata una sfida, poi io amo le sfide, è una sfida che ho colto molto volentieri, non l'ho vissuta con nessun tipo di shock o di diciamo la classica paura della pagina bianca. Al momento attuale sto scrivendo la nona e decima storia, quindi sono abbastanza prolifico su questo fronte e sto spaziando un po' in tutte le direzioni, quindi sto accarezzando qualsiasi argomento mi salti in mente e qualsiasi pretesto possa servire per raccontare una storia di mistero, di paura, di terrore, un thriller, un horror, un giallo, eccetera, sempre comunque tenendo presente che il personaggio centrale è Dylan Dog, ha una storia, ha dei tratti ben noti e quindi sfruttando appieno queste informazioni, sostanzialmente.
Quindi sei entrato e l'hai fatto anche, come dire, tra virgolette, a gamba tesa, di prepotenza, visto che ci sono già altre storie in corso, ma tu sei un lettore di Dylan Dog?
Io sono un lettore di tutto, tutto quello
questo
che
è buono.
Fa, Sì, tutte le cose che mi possono solleticare la fantasia. Cerco di, appena chiuso l'ultima pagina, di prenderne anche delle distanze in maniera di non lasciarmi influenzare, perché nel nostro mestiere può succedere che se uno resta troppo con la testa su certe cose, queste cose potrebbero tornare in mente e già predigerite da un altro autore, quindi rischiare di magari di scrivere cose già scritte, di disegnare cose già disegnate, ed è un rischio reale che tutti noi corriamo. Può succedere, anche perché siamo a 30 anni di Dylan Dog, ma a più di 100 anni dalla creazione del fumetto, e pretendere di scrivere sempre qualcosa di originale è quasi ormai impossibile. Come voi sapete, voi della radio, anche le note sono 7, capita spesso di...
Sì, esatto, stavo per dirtelo io, un po' la storia anche della musica, no? Poi sì. Anche inconsapevolmente uno viene sicuramente ispirato, diciamo così. Sì. Tu ricordavi che è il tuo esordio, ma poi effettivamente non è proprio l'esordio, è l'esordio solo sulla serie mensile di Dylan, perché tu avevi già collaborato con Dylan Dog nel 2011, o mi sbaglio, con un Color Fest?
Guarda, cercherò di farla breve, perché mi hai detto che abbiamo circa un paio di minuti.
No, tranquillo.
All'inizio, quando sono arrivato in Bonelli nel 95, volevo fare Dylan Dog, ma non c'era spazio su Dylan Dog, per cui sai, poi si prende quello che capita, perché insomma bisogna lavorare, e fui dirottato su Nathan Never, dove 15 anni ho sostanzialmente. Poi, siccome io poi sono uno che non dimentica come gli elefanti, ho tenuto fede alla mia prima proposizione, sono andato diretto da Mauro Marcheselli, che era direttore generale, e gli ho detto dritto in faccia che volevo fare Dylan Dog, che insomma avevo fatto il mio dovere per Nathan Never ed era ora di avere una promozione sul campo. Lì ho detto me la gioco, cioè o la va o la spacca, un classico di questo tipo. E Mauro, che è poi una persona che capisce al volo le cose, mi ha guardato e mi ha detto ma sì, dai, proviamo, cioè tanto per una storia non c'è problema. E mi assegnarono prima un Dylan Dog Color Fest come guest star, guest ospite, insomma, perché loro in genere sul Color Fest mandano gli autori paralleli, quelli che lavorano ad altre cose sostanzialmente. E dopodiché mi affidarono una storia di Giovanni Di Gregorio da disegnare, quindi io all'inizio dovevo essere soltanto un disegnatore. Poi per intervento dall'alto, quasi divino, di Tiziano Sclavi.
Divino, quando si parla di lui è divino.
Che telefonò in redazione dopo aver letto una mia storia fatta per la collana, un'altra collana che si chiama proprio Le Storie. Sì. Che era un seguito di un romanzo fumetti che avevo fatto, gli era piaciuto molto, in me aveva visto probabilmente delle potenzialità di autore allineato con il suo modo di vedere i racconti di Dylan Dog, e chiese a Mauro appunto di contattarmi e propormi la collaborazione come autore completo. Questo cadeva nell'aprile più o meno di un anno fa, e adesso sono a questo punto, insomma, ho cominciato a scrivere, ho fatto circa appunto 7 storie complete, altre 2 lavorazione, e mi trovo benissimo, perché sto vivendo un momento della mia vita che una freschezza giovanile che mi aveva quasi abbandonato da anni. No, continuavo a viverla, però sai, quando diventa un mestiere diventa un po'...
Sì, una routine, cambiare, ecco. Poi in un momento di cambiamento come quello che ha avuto anche Dylan, immagino sia un'emozione, uno stimolo anche maggiore rispetto a una qualsiasi altra testata, qualsiasi altro fumetto.
Infatti vivo questo parallelismo con Dylan stesso, perché come nella sua vita, anche nella mia in questo momento c'è un colpo
di coda,
un colpo, sì, più che di coda, di inizio, cioè di testa, perché sto iniziando una fase creativa veramente nuova e energetica a mille, quindi sono molto contento.
A questo punto il dubbio c'è, e ti dobbiamo fare questa domanda, perché in questo albo Anarchia nel Regno Unito, che uscirà a fine mese, il 28 novembre, ti scopriremo come autore. Avremo mai modo di scoprirti su Dylan come disegnatore?
Credo abbastanza presto. Ho consegnato proprio una settimana fa le ultime tavole della mia prima storia autoriale, quindi testi e disegni, che era stata la prima scritta e attraverso la quale avevo superato il test, diciamo, di ammissione a questo upgrade professionale, Però poi appunto c'era la necessità di avere l'inserimento della figura di Carpenter, per cui mi dissero: per ora questa la mettiamo in stand by, la programmiamo per qualche mese dopo, e nel frattempo scrivi la storia di inserimento di Carpenter. Quindi è nata la prima, diciamo, da me come autore, ma sarà la mia seconda e appunto autoriale, quindi testi e disegni, credo uscirà intorno a aprile dell'anno prossimo, insomma.
Sono sempre curiosissima e adoro quegli artisti che si cimentano in testi e disegni. Mi ricordo un albo, vabbè, lì fu veramente, se l'è cantata, suonata, ballata e anche recitata, di Angelo Stano, che fece anche la copertina. Ma mi ricordo qualcosa di simile, di molto più recente, di Fabio Celoni. Quindi secondo me quegli albi sono delle vere e proprie chicche. Aspetteremo anche il tuo con molta, molta ansia, caro Gigi. Per il momento l'appuntamento è in edicola il 28 di novembre.
Benissimo, ci vediamo e poi sentiremo anche i pareri, naturalmente, perché ormai nel villaggio globale si sa quasi in diretta cosa ne pensa la gente, quindi
ormai è difficile non averli i pareri.
Esatto.
Allora ti devo chiedere un ultimo favore, perché tu hai scelto un brano favoloso da ascoltarci, che ha un po' contraddistinto il tuo lavoro in Anarchia del Regno Unito. Vaccelo ad annunciare tu. Che brano hai scelto per noi?
Allora, è anche la suoneria del mio cellulare, è Wasted Sunset dei Deep Purple.
Grazie mille a Gigi Simeoni per essere stato con noi. Un grande abbraccio.
Ciao a tutti.
A presto, ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.